Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Speciale Teatro alla Radio, Due stupidi sublimi on air. Lo spettacolo radiofonico di Vetrano e Randisi in versione integrale, introdotto da Elena Di Gioia. Buongiorno e ben ritrovati a Radio Emilia Romagna. Questa puntata della nostra rubrica dedicata al teatro è davvero speciale. Speciale perché oggi non solo parleremo di teatro come spesso facciamo, ma avremo il teatro alla radio. E un teatro fatto per la radio, o quantomeno immaginato come una trasmissione radiofonica. Stiamo parlando di Due stupidi sublimi on air, di e con Enzo Vetrano e Stefano Randisi, e con la partecipazione di un inedito Lorenzo Donati nelle vesti di conduttore radiofonico. Spettacolo che tra poco potrete ascoltare nella sua versione integrale. Due stupidi sublimi è andato in scena sabato 12 gennaio al Teatro Comunale di Argelato, in una delle tante tappe della poliedrica stagione di Agorà. E ospite in studio oggi con noi è Elena Di Gioia, direttrice artistica della stagione di Agorà, che irrora di teatro tutti i comuni dell'Unione Reno-Galliera. Buongiorno Elena Di Gioia e benvenuta a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno e ben ritrovata a te e a tutti e tutte.
Allora, questi due stupidi sublimi on air sono Enzo Vetrano e Stefano Randisi, due attori molto bravi e molto amati, che conosciamo soprattutto per la loro frequentazione del teatro di Pirandello o di Scaldati, ultimamente anche di Shakespeare con il loro Riccardo III, che questa volta si misurano in una inedita versione. Ci racconti un po' cosa succede?
Nel viaggio che hai raccontato, nel viaggio teatrale straordinario di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, in effetti Due stupidi sublimi, lo sentiremo, porta un air, porta una messa in onda letterale come un cuneo nel loro lavoro, nel loro percorso, cioè una possibilità per il pubblico e per gli ascoltatori di aprire proprio una finestra su un altro percorso di Vetrano e Randisi. In particolare con Due stupidi sublimi si dispiega, si dipana una grande dedica a loro stessi, alla bravura che sanno incarnare e alla bellezza e al trasporto dei testi che sentiremo, questo viaggio surreale dentro e fuori il linguaggio, con i piedi, come dire, in terra e al cielo, con il volo dei gabbiani della poesia, per riprendere una citazione, e con la luce dei Cuccastella. E sto popolando così questa piccola introduzione proprio con alcune immagini, alcune creature che attraversano il testo e lo spettacolo e la trasmissione radiofonica di Due stupidi sublimi. È stato anche un bel gioco serio e appassionato di condivisione con Enzo e Stefano e con la complicità di Lorenzo Donati nelle vesti di se stesso.
Ecco, una vera rivelazione Lorenzo Donati in questa performance, lo sentirete tra poco, è davvero molto molto bravo.
Sì, e ha appunto moltiplicato il livello della complicità e dello sdoppiamento di quel crinale, confine ineffabile, intrigante tra attore e personaggio, e lo sentiremo. Due stupidi sublimi parte proprio dalla dedica a Stefano ed Enzo, alla loro bravura, alla loro bellezza, e in questo testo, in questo spettacolo, in questo audio che sentiremo, rimbalzano testi scritti a due, a dialoghi divertenti, surreali. È proprio un viaggio travolgente e tapin tapon, tapin tapon, lo sentiremo, ci rimbalzeranno in ogni dove di quest'isola deserta ma molto molto ben popolata.
Sì, è proprio un gioco teatrale, radiofonico anche, che ha il ritmo di una vera e propria partita a ping pong. Però in tutto questo c'è anche un piccolo percorso filosofico che tu hai accennato, e si insinua questa questione importante che percorre tutto il teatro contemporaneo e il teatro da sempre, che è il rapporto tra personaggio e attore. Cosa viene fuori in filigrana?
Viene fuori la forza anche delle ombre, che è un'immagine che adesso ascoltando in radio magari potremmo provare a visualizzare, ovvero uno sdoppiamento, anche a un interrogativo e anche a una promessa, che sono alcune delle parole su cui soprattutto Lorenzo Donati, lo sentiremo riprendendo dei brani da Cesare Garboli, dalle alcune sue espressioni, insomma, si sofferma proprio sul senso di promessa e di confine appunto tra attore e personaggio. E qui ci chiediamo con chi stiamo parlando, con Enzo Vetrano e Stefano Randisi come attori, come personaggi, ma anche Lorenzo Donati stesso alla fine cade in questa dimensione, in questa botola che fa riemergere con potenza la forza, l'amore del teatro. Ci sono anche dei messaggi di ascoltatori, un'ascoltatrice in particolare, non so se lo svegliamo o lo lasciamola alla diretta della radio. Esatto, però c'è tanto amore per il teatro anche che emerge in questa trasmissione.
Ecco, allora lasciamo ai nostri ascoltatori il piacere del teatro e buon ascolto di questa ora davvero speciale che la stagione di Agorà ci ha offerto, e grazie a Elena Di Gioia per essere stata con noi.
Grazie Piera.
E buon ascolto ancora.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, state ascoltando Radio Agorà, siamo qui ad Argelato, oggi è il 12 gennaio 2019, fuori è parecchio freddo, qua dentro siamo tantissimi, oltre il centinaio, e quindi ci scaldiamo insieme, siamo qui tutti in teatro in attesa di questa serata speciale, specialissima. Chi vi parla è Lorenzo Donati, vi dà la buonasera a Lorenzo Donati, come si legge in questa presentazione, che interviene nella veste di conduttore radiofonico, quindi di fatto intervengo in veste di me stesso, vi do la buonasera in veste di me stesso. Con me in regia Alessandro Amato, saluto subito Alessandro Amato, e alla registrazione Paolo Falasca. Registrazione perché questa è una serata speciale, specialissima per almeno due motivi. Intanto siamo qua, siamo in un teatro, stiamo facendo una puntata di radio, saluto tutti gli spettatori e le spettatrici, ma saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, chi ci ascolta adesso in diretta, a casa, nelle camerette, in macchina, col cellulare, ma anche chi ci ascolta in podcast, quindi questo è un saluto, diciamo così, molteplice, polifonico, ci ascolterete magari fra qualche giorno, fra qualche settimana, non lo sappiamo. Comunque noi siamo sempre qui, siamo sempre in teatro, anche quando ci ascolterete fra qualche mese. Buonasera a tutti, anche dal nostro pubblico. Poi c'è una seconda ragione che è decisamente più importante, più seria, perché questa sera noi siamo insieme, passeremo la serata insieme a due ospiti d'eccezione, i grandi attori, i registi Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Vi chiederei subito un applauso per cominciare. Bene, allora questo applauso mi sembra molto incoraggiante, anche perché adesso vi spiego un attimo le regole della serata, le spiego evidentemente a chi è qui con noi ma anche a chi ci ascolta da casa. Noi ascolteremo questi dialoghi surreali, nonsense, capiremo insieme come definirli, creati apposta per la radio una ventina di anni fa circa, Però mi viene subito una domanda: ma noi saremo in compagnia di Vetrano e Randisi o dei loro personaggi? Cioè, chi sono i personaggi? Si può parlare con un personaggio? E di fatto io con chi parlerò? Con Vetrano e Randisi nei panni di Lorenzo Donati? Non lo so, ecco, ci teniamo queste domande così per iniziare e andiamo alle regole. Due, soltanto due piccole regole. Quella che avete già avuto introdotta dall'inizio, quindi questo on air che abbiamo qua in alto con questi nostri panoramici, significa che siamo tutti in diretta in questo momento, se mi conferma Alessandro, siamo tutti in diretta in questo momento, giusto? L'altra regola è questa, molto semplice, io non la posso rivelare a chi ci ascolta da casa, perché questo è la magia del teatro, del qui ed ora, di Argelato, Unione Reno-Galliera, 12 gennaio, mentre chi ci ascolta da casa ne vedrà solo gli effetti, anzi ne ascolterà gli effetti. Io, come dire, vi mostro delle cose, vediamo che effetto fanno. Mi sembra che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Adesso vi mostro anche questa. Perfetto, io penso che meglio di così, non so, vediamo anche se... No, questo ve lo faccio vedere dopo. Allora, finiamo un attimo... Ah, ecco, devo dare una cosa molto importante prima di iniziare, e stiamo veramente iniziando. Siccome siamo in diretta abbiamo un numero di telefono che chi ci ascolta da casa può segnarsi, mandarci messaggi, pensieri, richieste, dichiarazioni d'amore e tutto quello che vi viene in mente. Lo potete fare anche voi, leggeremo tutto anche voi qui in sala. 333 88 39 450, lo ripeto, 333 88 39 450. Siamo pronti per iniziare e direi che è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando di fatto, e cioè l'ingresso dei grandi attori. Con emozione vera vi presento Enzo Vetrano e Stefano Randisi.
Never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood.
Ma insomma, never non hai capito che questa è un'isola deserta? Che ci fai qui?
E tu? L'avrei giurato di incontrarti qui. Io non posso fare un passo senza che tu non faccia il secondo, un attimo prima di me. Ma che cosa siamo? I due piedi della stessa gamba?
La colpa è mia, si capisce? Ma non ti è mai venuto il sospetto di essere un po' di troppo?
Ti prego di credere che quando c'è qualcuno di troppo, quel qualcuno non sono mai io. È sempre un altro. Sempre. E di solito tu. Che cosa ci stai a fare al mio cospetto sulla mia spiaggia?
Sulla tua spiaggia? Da quanto tempo hai messo piedi su questa spiaggia?
1 minuto e 45 secondi, cronometrato.
Ah sì? Ebbene anch'io.
Ecco, vedi? Io non posso fare un naufragio che nello stesso istante, nella stessa isola, non va a capitare anche a te.
Ad ogni modo ero qui prima di vederti.
Anch'io. M'era parso di vedere qualche cosa, ma se avessi sospettato minimamente che potevi essere tu, guarda, mi sarei ributtato a mollo.
Perché anche tu eri a mollo?
Ma certo, in mare. Per tua norma e regola, io sono il solo superstite del naufragio del piroscafo Oliver Hardy.
Ah, siete dunque voi che ci avete speronato?
Possibile. L'Oliver Hardy, in effetti, ha speronato qualche cosa.
Il piroscafo St. Laurel, per tua norma e regola, di cui io sono il solo superstite. Insomma, un'isola deserta, la prima della mia vita, e chi ci trovate?
Insisto, la mia spiaggia.
Non so che cosa mi trattiene da ficcarti la testa sotto la sabbia come uno struzzo e soffocarti.
Io lo so che cosa mi trattiene a fare lo stesso con te. Se anche ti seppellissi per intero, se anche cancellassi qualsiasi orma tu hai fatto su questa spiaggia, non per questo la mia isola tornerebbe ad essere deserta.
Basta, non rompiamoci la testa, pensiamo all'essenziale.
E che cos'è l'essenziale?
La fame e la sete, i giorni, i mesi che dovremmo passare qui, forse l'eternità.
Ma che cos'hai lì? Sardine?
Piovute dal cielo, come noci di cocco. Avvengono cose strane su quest'isola. Certo, mangiare sardine sott'olio in mezzo al mare pieno di pesci non è il massimo, ma ti dovrei accontentare.
Beh, mangiamo allora.
Mangiamo sardine, ostriche
e moe chandon.
Non buttare via il tappo, dammelo.
Cos'è, fai collezione di tappi adesso?
Non esageriamo, così per il piacere di conservarlo.
Ci sono tanti collezionisti stupidi. Ne conosco uno che fa collezione di banconote da 10.000, da 100.000. È idiota, no?
Deve costargli un occhio della testa. E poi banconote tutte uguali, ma che gusto c'è?
Nessuno. Ne ha un baule pieno e non vuole scambiarle con nessuno.
Come succhiare un chiodo, insomma.
Una volta avevo due banconote da 10.000. Gli faccio, avrai sicuramente un doppione da 100. Facciamo uno scambio. Io ti do il mio doppione da 10, tu mi dai il tuo da 100. Oh, non ha voluto. Un maniaco.
Ma tutti i collezionisti sono un po' maniaci.
Il loro problema è che non sanno mai fermarsi.
Per quanto mi riguarda, io l'ho già finita.
Che cosa?
Guarda, la mia collezione.
Ma io qua vedo solo un tappo.
Appunto, è la collezione di un solo tappo, questo.
E che cos'ha di particolare questo tappo?
È unico.
Ma di tappi così ce ne sono a migliaia.
Non nella mia collezione.
E non ti viene voglia di aumentarla? Che so, se vuoi posso portarti tutti i tappi che ho a casa.
Non sarebbe più una collezione, sarebbe un mucchio di tappi, per niente interessante. Ciò che rende preziosa la mia collezione è la rarità. E poi mi conosco, sono famelico, 3-4 tappi non mi basterebbero, ne vorrei 100, 1000, 10.000. No, preferisco collezionare qualche cosa di unico, questo tappo.
Non avrei mai detto che sarebbe stato così bello sotto vetro un tappo. Hai proprio una bella collezione, sai? E soprattutto completa. Ma dove siamo? In un ristorante esotico.
Cinese o turco?
J'adore ça.
Garçon, garçon, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, garçon, garçon, non c'è nessuno.
Non è vero, guarda.
O quelli, brutte facce.
Come brutte facce? Siamo noi.
Noi? Con quelle facce lì? Tu forse, non io sicuramente.
Ma guarda l'orologio dietro di loro, non noti niente?
L'orologio? Cos'ha di strano quell'orologio?
Guarda le lancette, come girano, eh?
Curioso, le lancette girano al contrario.
E le giacche? Come sono le abbottonature delle giacche? Invece di essere abbottonate a destra, le giacche?
Sono abbottonate alla rovescia. Curioso, devono essere cinesi o turche. Garçon, garçon, il y a quelqu'un, garçon, garçon. Guarda, guarda quello che sbatte il bastone sulla testa all'altro. Deve essere un'usanza cinese o turca, un dopo cena.
Non è un'usanza cinese, nemmeno turca. Quello col bastone in mano sono io e quello con la faccia da scemo sei tu. È uno specchio.
Tu, che scherzi che fa uno specchio. In confidenza non avrei mai creduto che noi due fossimo quattro. Garçon, garçon, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, garçon, non c'è nessuno.
Ci sono i menu.
Ah, menu alla carta.
La terrine du chef.
Turcherie cantonesi.
Piedi arrosto dello chef.
Lingua macinata dello chef.
Occhio da pesce lesso dello chef.
Gite in Normandia.
Il pif du chef.
Il puff du chef.
Il pif paf puff du chef.
Dentiere dello chef con patate ponnef.
La casa dello chef.
Le camere con servizi.
Possibilità di garage.
Ginseria.
Salti in bocca a tuo papà.
Viene va più. Io prendo questo mouton moutard. Mi piace la cucina francese, la turca. E una garçonnière meublée.
Non è il caso qui che tu prendi una garçonnière meublée.
Perché? Non è una specie di giardiniera. E tu?
Io ero tentato dalle lumache, ma c'è troppo da aspettare.
Garçon, garçon, escargot, escargot.
No, 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 prenderò un pif paf puff du chef. Mi incuriosisce.
Garçon, garçon, pif paf puff du chef. Per me è morto.
Chi?
Il cameriere.
Ma no, l'avremmo sentito.
C'è gente che muore senza far rumore.
Non i camerieri che portano piatti.
Ma che faccio, ne andiamo?
Ma sì, andiamo, ce ne va.
Garçon, garçon, l'addition, l'addition, l'addition. Guarda, vanno via anche i cinesi.
Ah sì? E saluta allora. Deve durare ancora molto sta storia.
Continuano a salutare.
Andiamo a fare due passi.
Per digerire.
Per goderci questa bella luna.
Ma che facciamo?
Aspettiamo Godot.
Io aspetterei una nave, un gommone, un aereo, non Godot.
E non è lo stesso?
Lo stesso? Ah sì, non ci avevo pensato.
Tu non pensi mai? Ma che stai facendo?
Cerco di mettere la mano sinistra nella tasca destra e la mano destra nella tasca sinistra per passare il tempo.
Ma è impossibile! Sarebbe come voler mettere la mano sinistra in un guanto destro. È impossibile!
Perché non sono tutte e due uguali le tue due mani?
Beh, certo, anche le tue, guarda.
E allora perché non possono entrare tutte e due nello stesso guanto?
Perché la mano sinistra e la mano destra non si trovano nello stesso posto, ecco.
Hai ragione.
Ma c'è un'altra cosa. Che fanno finta ad assomigliarsi.
È vero, fanno finta, imbroglione.
Più le guardo e più noto le differenze.
Più le guardo e più noto le differenze.
Che cosa significa questo?
Boh.
Che non c'è nulla che assomigli di più a una cosa del suo contrario. Vedi com'è istruttivo essere bimane? Tu guardi le tue due mani e subito ti rendi conto del principio di contraddizione che governa il mondo.
Guarda, la tua mano destra somiglia più alla mia mano destra che alla tua sinistra.
È vero! È per questo che bisogna essere in due per stringersi le mani. Alle tue due mani non verrebbe mai in mente di stringersi fra di loro.
Non potrebbero, non entrano l'una nell'altra.
Cerchi di darti una stretta di mano e subito ti viene voglia di stringere un'altra mano destra nella tua mano destra.
Buongiorno carissimo, come sta?
Non c'è male, grazie a lei.
Magari un po' banale, ma fa bene al cuore.
È così che è nato il sentimento della socialità.
Soltanto l'uomo poteva farlo perché ha due mani. Non l'elefante, ad esempio, che anche se non è male intelligente, non ha le mani.
L'elemento determinante nell'elefante è la proboscide.
Sì, ma è un'altra cosa. La condizione perfetta è quella di noi uomini. Due mani, non una di più, non una di meno. Prendi le scimmie, ad esempio, che di mani ne hanno quattro. Nulla vieta loro di stringersi da sole la mano destra con l'altra mano destra, la mano destra del piede. Risultato, le scimmie sono rimaste scimmie. Al massimo si sbidocchiano tra di loro.
Allora, le scimmie sono rimaste scimmie e noi ne siamo, come dire, consapevoli. Siamo ancora qui in diretta su Radio Agorà. Forse è giunto il momento di dire qualcosa su questo nome, Agorà, no? Questa è una stagione polifonica, decentrata, che sta appunto a dare il nome anche alla nostra radio. Sono spettacoli, letture, incontri, laboratori e tante proposte diffuse non solo nei teatri, ma anche nelle biblioteche, nelle ville storiche, negli spazi culturali, nei paesaggi naturali, soprattutto, va detto, nell'Unione Reno-Galliera, cioè solo, non soprattutto, nell'Unione Reno-Galliera. È un cartellone unico e polifonico che, senza esagerare, io mi sento di dire che porta il meglio del teatro italiano a Bologna, di fatto, e questo accade da qualche anno. Fa anche nascere il teatro, perché ci sono una serie di progetti che non solo vengono ospitati, ma vengono anche commissionati, sono proprio progetti curati ex novo, il tutto a cura di Elena Di Gioia. Sono molto contento di questo applauso spontaneo. I prossimi appuntamenti li possiamo leggere, ne diamo tre perché il cartellone va avanti fino a maggio. Ricordo a tutti quelli che ci ascoltano da casa www.associazioneliberty.it, se ci ascoltate fra qualche settimana sicuramente troverete qualcosa. Sabato 19 gennaio 2019 alle 21 al Palazzo Rosso di Bentivoglio, Miniature Campianesi di e con Ermanna Montanari del Teatro delle Albe. Il 25 gennaio al Teatro Alice Zeppili di Pieve di Cento, New Magic People Show, Teatri Uniti, da un romanzo di Giuseppe Montesano. Il sabato 26 gennaio, per la giornata della memoria, Fabrizio Pallara e compagnia Mamarogi, Auschwitz, una storia di vento. Qui siamo a Castelmaggiore, Teatro Biagi d'Antona. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti, appunto vi ricordo che ci sono libretti e altri materiali che si possono trovare sia qui che online se ci ascoltate da casa. Le domande con le quali abbiamo aperto la puntata, Vetrano Randisi, i tappi, la collezione di tappi formata da un'unica ricorrenza e i loro personaggi cominciano un po' a ricorrere, a montare, a diventare più dense, ci è venuta in mente una massima, una specie di aforisma che vorrei così sottoporre a voi che ascoltate qui, spettatori e spettatrici, ma anche ai nostri ascoltatori. A parlare è Cesare Garboli. Ogni grande attore ha una promessa, la sola promessa che siamo felici di accettare senza chiederci se essa verrà mai mantenuta. Allora, la lasciamo un po' depositare prima del prossimo dialogo, cercando di leggere tra le righe di questo aforisma, che vedo, non so, non ha suscitato particolari reazioni del nostro pubblico, ma lo lasciamo andare così, senza fare altro. Adesso ascolteremo Il desierto di Iasa. Il desierto di Iasa è un brano tratto da uno spettacolo di Vetrano e Randisi del 2000 che si chiama Anfitrione. In realtà tutte le composizioni, tutti i brani che ascoltiamo questa sera derivano dal lungo repertorio di Vetrano e Randisi, sono quasi oltre 40 anni di sodalizio artistico, una compagnia rinomata a livello nazionale e internazionale, impegnata nella scrittura drammaturgica originale, nella messa in scena di classici, da Shakespeare a Pirandello a Scaldati, nel teatro d'attore, nel rinnovamento professionale, nella trasmissione attraverso percorsi di laboratorio e non solo. Ecco, quindi tutto quello che ascolteremo è anche un modo per attraversare tutti questi anni. Allora io lascio il suono e la voce alla regia e ci risentiamo fra poco qui su Radio Agorà.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar.
Ale, hop, al tres, dentro, ¿eh?
Pronto.
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 Un, due, tre, hop!
Ecco, lo sapevo.
Di te non ci si può fidare. Dici hop e non salti.
E tu? Io non ho saltato perché tu non hai saltato.
Si capisce che non ho saltato. Avrei dovuto saltare da solo.
Come da solo? Hai detto al tre hop dentro tutte e due? Se tu non ti butti, non mi butto neanche io.
Allora se non ti butti non devi dire hop. Perché quando tu hai detto hop, io per un pelo non mi sono buttato. Per fortuna ti sbirciavo.
Anch'io ti sbirciavo. È appunto per questo che mi sono trattenuto giusto in tempo, sul punto di perdere l'equilibrio. Un secondo in più, adesso sarei in acqua da naspare mentre...
Che falso che sei. Tu hai detto hop perché volevi che io mi buttassi, ma non avevi nessuna intenzione di farlo. L'avevo capito, sai?
Io non avevo intenzione di farlo perché non volevo buttarmi tutto da solo. Non mi fidavo di te. Ha ragione, ti sei buttato tu sì o no?
No, per il semplice motivo che ero certo che tu non ti saresti buttato.
Che ne sapevi? Avresti dovuto buttarti quando io ho detto hop. Un istante dopo avrei fatto altrettanto.
Ma bravo, aspetti che io mi butti per buttarti e chiami questo tu farci insieme.
Oh, quante storie. Se vuoi cercare il pelo nell'uovo, ci sarà sempre uno che si tufferà prima dell'altro, magari con un millesimo di secondo di scarto, o no? Oppure dobbiamo stabilire a quale lettera della parola hop c'è l'obbligo di tuffarsi.
Per esempio?
Anche in questo caso, mettiamo che tu ti butti sull'H, lettera muta tra l'altro, io sarei già in ritardo.
Semplice, basta buttarsi sulla hop. Diciamo che non sai dire hop come si deve.
Io dico hop come me l'hanno insegnata a scuola, hop, con il punto esclamativo alla fine.
E io non l'ho sentito il tuo punto esclamativo?
Io non l'hai sentito perché non avevo il coraggio di buttarti. Il vero punto esclamativo lo fa l'acqua, quando uno si è tuffato, è la colonna d'acqua che si solleva. Insomma.
Quello è pluff!
Ma che pluff?
Ti dico che mi sarei buttato se tu fossi stato capace di dire hop in maniera decente.
Allora dillo tu, impeachment, tu che sai tutto, ti butti.
Lo dico io? Vabbè, però se lo dico io ci buttiamo.
Ci buttiamo, sì, esatto.
Vogliamo fare un'altra cosa?
Che facciamo?
Vogliamo dirlo tutte e due assieme?
Allora diciamo sì.
Lo diciamo insieme, così ognuno al suo hop si butta e non ci sono dubbi, va bene? Pronto?
Da mezz'ora, se per questo.
Benissimo. Un, due, tre, hop!
Ma che fa? Cambiamo discorso?
Cambiamo discorso che è meglio, va? Voglio... Vogliamo fare un po' di musica? Dai, col piano, eh?
Non so suonare il piano, non so.
E ti che ci vuole? Ti segno io, coraggio. Vieni qua. Tu schiacci un tasto, questo, un do.
Do.
No, hai detto do, ma hai fatto un re.
Un re? Io ho fatto un re?
Sì, un re.
Sarà, ma non capisco come tu abbia potuto notare la differenza.
Fai attenzione, guarda la tastiera. Dove sono i due piccoli tasti neri?
Un, due, tre, questo, ecco do. Do.
No, il do sta davanti ai due tasti neri, chiaro?
Chiaro.
E allora che cosa aspetti a farmelo questo do?
E che...
Un do avanti!
E che ce ne sono parecchie di note davanti ai tuoi tasti neri.
E allora fai così. Prendine una qualsiasi, quella che ti capita davanti, coraggio.
Perché sono tutti do questi tasti?
Sì!
Oh bella, ne hai di do sul tuo piano, eh? Un, due, tre, quattro, cinque, sette do, accidenti!
E quello là in fondo?
No, quello là in fondo forse non è un vero do. Perché non sta davanti ai due tasti neri, con lui finisce il piano, c'è il legno.
E invece sì, anche là mi fa do.
Anche là ti fa do.
Là mi fa do.
Otto do, accidente, un piano di lusso.
Tu chiacchieri troppo. Io vorrei che tu imparassi qualche cosa. Per tua norma e regola, tutti i piani che si rispettano hanno otto do. Adesso fammi il favore di suonarmene uno. Un sol do, un sol do, un sol do.
Se schiaccio qui va bene?
Te lo dirò dopo se va bene, quando l'avrai suonato. E allora?
Un momento, devo ricordarmi le tue istruzioni. Sembra facile. Uno vede un ciccolini che scorrazza sulla tastiera, sembra roba da niente, e che invece in questo momento c'è un vuoto in testa.
Forse ecco. Soltanto in questo momento. Un sol do, te l'ho detto dove si trova, no? La, la, la.
Lo so che è là questo do, solo che ho dimenticato come si fa a suonarlo. Insomma.
Come si fa a suonarlo? Ma se schiaccia il tasto con un dito, per Dio, mi sembra, se ti offesa, che tu non abbia una grande disposizione per la musica. Il minimo che si può dire è che non sarai mai un Rubinstein.
Ma non offendere, sai, se schiaccia il tasto con un dito. Vuoi che non lo sappia? Si mette il dito su e si schiaccia. Roba elementare, da ragazzi. Ma io non volevo dire questo. Io volevo dire il modo, il tocco, il modo di tenere piegata la testa. Si schiaccia il tasto con un dito. Ma chi è il cretino di noi due?
Non lo so, guarda.
Non soltanto per il do, anche per tutti gli altri tasti si schiaccia sopra. Vuoi vedere come so schiacciare i tasti?
Magari.
Anche a dozzina, in una sola volta, senza dita, con il culo.
Puoi schiacciare, scassi il piano, un player.
Playello, no, tu non offendere. Ho voluto soltanto farti notare che non sono un cretino, che so benissimo che questi tasti sono fatti per essere schiacciati.
Dipende con che cosa. Né Chopin né Liszt hanno mai scritto un concerto per pianoforte e natiche.
Ma non cambiare discorso. Io volevo dire che volevo capire con che cosa si schiaccia questo tasto.
Ma con un dito, per Dio, non con il culo.
Lo so, non sono un cretino, ma con un dito di quale mano in particolare avrei dovuto schiacciare questo tasto? con un dito di qualsiasi mano. Vuol dire che per qualsiasi di questi 8 do io posso usare un dito di una delle due mani a caso?
Per il momento sì. Naturalmente in futuro dipenderà da che cosa vogliamo farne in seguito di questo do. Problema che per il momento non si pone, semmai si porrà.
Bastava spiegarsi. Allora, per questo do del cavolo, una mano qualunque. Per non confondere, metto l'altra in tasca.
Benissimo.
Resta da chiarire un piccolo dettaglio. Il dito, quale dito?
Un dito qualunque!
Me lo aspettavo! Ma sai che sei un bel tipo? Io sono disposto a imparare a suonare il piano un po' per farti piacere, un po' per passare il tempo. E tu cosa mi insegni? Che posso suonare un do qualsiasi, con un qualsiasi dito e una qualsiasi mano. Allora dillo che vuoi che faccia tutto io. Eccolo, il tuo stramaledetto do, do.
È un re, bestia!
Ma come fai a saperlo se non guardavi?
Gesù, ma tu perché vuoi imparare a suonare il piano?
Io? Ma siamo diventati matti. Sei tu che hai insistito perché io prendessi lezioni di piano. Io ho accettato per faccia di piacere e adesso mi copri pure di insulti. Schiaccia un do, un do. Schiaccia un do, 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 do.
Allora, con Alessandro Amato in regia ci stiamo accorgendo che stanno arrivando tanti messaggi, tanti commenti, tanti commenti anche tramite WhatsApp, WhatsApp audio. Siccome siamo in contatto diretto, nonostante abbiamo dato l'informazione così poco tempo fa, ne sono già arrivati tanti e lo vedete, no, che siamo qui in contatto diretto. E siccome siamo in contatto diretto, tra i tanti messaggi che ci sono giunti in questi minuti, ne possiamo ascoltare uno che in realtà è un messaggio che assomiglia a un regalo. Possiamo ascoltare il pensiero che ci ha mandato niente po' di meno che Elena Bucci, attrice, regista, artista di fama nazionale, fondatrice con Marco Sgrosso della compagnia Le Belle Bandiere, che è una realtà con la quale Vetrano e Randisi collaborano da tempo. Prima di ascoltarlo però io ridarei il numero di telefono, che è 333 8839450. Lo ripeto per chi ci ascolta da casa e per chi è qui con noi: 333 8839450, per scrivere a Radio Agorà in questa serata speciale e specialissima. Allora bando alle ciance e io chiederei alla regia di ascoltare Elena Bucci.
Ciao. Ciao Enzo, ciao Stefano, ciao Stefano, ciao Enzo, voi due. Ricordo bene quando siamo diventati fratelli in nome del teatro, di quella fratellanza che poi non si scioglie più, che è piena di fatti, di ricordi, di volti, di ostacoli superati con un balzo, di scoramenti e poi via di nuovo. Voi due. Voi due siete un grandioso disegno di un passo a due che attraversa mille volte tutte le vostre vite. E armonie di sensi, le impennate, le rese. Diversissimi, però uniti. È proprio meraviglioso vedere come, pur conoscendovi così bene, ancora vi stupite all'improvviso l'uno dell'altro e via. Si genera il motore formidabile dell'entusiasmo che trasforma tutti gli ostacoli, gli arranchi di questo mestiere pazzo, nobile, anacronistico, li trasforma in bellezza e poi anche in grazia. Allora è bello, la danza diventa proprio delle anime e non sai più che età avete, perché potete essere dei neonati e dei vecchissimi all'improvviso, donne, uomini, e continua, continua il passo a due. E quando cominciarono le prime rassegne, Le Belle Bandiere a Russi, dove andavamo a fare spettacoli dappertutto, eravamo nel teatro comunale distrutto e poi a montare nel teatro parrocchiale umido, il pavimento era bagnato e voi col vostro furgone carico di diablog, carico dell'orgoglio dell'indipendenza appena conquistata, subito arrivate in Russia e siete sbattute contro un angolo di un palazzo, le signore del mercato terrorizzate, e poi subito siete riuscite a conquistarle in un secondo e via l'entusiasmo per i teatranti che venivano in visita al paese. E tutti i palazzi di Imola che abbiamo abitato, e i palazzi abbandonati e i palazzi glorificati, come ci siamo inventate le storie, come abbiamo fatto gruppo, e noi quattro sul palco quando abbiamo vinto il premio per le Smanie, nell'arco di un'avventura meravigliosa, quattro teste, tutte diverse, tutte pazze, così in armonia nel creare spettacoli a otto mani, dove eravamo registi, attori, costumisti, scenografi, tutti quei giri in lungo e largo per l'Italia, all'estero, e ogni piazza, ogni particolare, come abbiamo lottato per trasformare dei teatri che teatri non erano. Che gioia alla fine. E poi dopo si diventa anche stupidi, ma però è tutto vero, è proprio tutto vero. Lungo questa strada appunto si diventa fratelli e il teatro assume un altro senso, diventa la vita e serve anche. Ciao, grandiosi ballerini del passo a 2, del passo a 3, del passo a 100.000, del passo dei cittadini del mondo. Ciao.
Forse si può. Ringraziamo tantissimo Elena Bucci, ringraziamo questo dono che ci ha fatto, che ha fatto a Enzo e Stefano, ma che ha fatto a tutti noi ascoltatori. E noi continuiamo questa nostra serata speciale qui con Vetrano e Randisi, qui ad Argelato a Radio Agorà.
Sei diventato matto?
La pioggia mi mette allegria. A te no?
Non la posso soffrire.
Perché?
Non lo so.
Non hai mai provato?
A uscire sotto la pioggia, sì, qualche volta, ma non ce la faccio.
Ma perché ce l'hai tanto con la pioggia?
A parte che la pioggia può diventare un acquazzone, un uragano, uno tsunami. Non è che normalmente io ce l'abbia con la pioggia. Il suo rumore è piacevole, fa bene la campagna. Quando dico che non la sopporto, intendo dire che non mi piace camminarci sotto. È una cosa che non mi piace, io la detesto.
Parli per parlare. Cerca di ragionare. Mettiamo che ti trovi in aperta campagna.
Il test, mi fai il test.
A destra hai un bosco in fiamme e a sinistra un bel temporale. Tu che fai?
Aspetto che cessi.
No, non cessa, devi scegliere. Che fai?
Ma mi prendi sempre per scemo. Scelgo il temporale. Apro il mio ombrello portatile e cammino sotto la pioggia. Senza gioia, però.
Prima però dicevi che la pioggia è piacevole.
Il suo rumore, vista da lontano. Ci sono cose che possono farci piacere, ma non da vicino, come il fuoco, per esempio.
Ma che c'entra? Il fuoco brucia e alla lunga uccide.
Ma anche l'alcol brucia e alla lunga uccide. Però se avessimo qui un French Bread in Napoleon...
Va bene, va bene. Anche l'alcol brucia e alla lunga uccide, però con il fuoco alla lunga arriva molto prima.
Adesso divaghi.
Io volevo soltanto dire che il fuoco e l'alcol bruciano tutti e due. Ma la pioggia non brucia.
Non brucia, però bagna.
Se vogliamo mettere i puntini sulle i, non è la pioggia che bagna, ma l'acqua.
Perché la pioggia non è acqua che cade. Per bagnare l'acqua deve cadere. Dell'acqua che ci corresse tranquillamente a fianco non ci bagnerebbe, sei d'accordo?
Beh, certo, per bagnarmi in un fiume devo caderci dentro.
Dunque ho ragione io. Per bagnarsi occorre che l'acqua ti cada addosso o che tu cada nell'acqua. Nell'uno e nell'altro caso c'è sempre una caduta. Da chiedersi se non sia per caso la caduta che bagna.
Piano, piano.
La logica è traditrice. C'è caduta, è caduta. Se ti cadi in testa una pietra, o se tu cadi dalle scale, puoi restarci secco. Non ti bagni, però.
Riepiloghiamo, tanto piove. Per bagnarsi occorre prima l'acqua, secondo una caduta. È importante, è quel che si dice, una legge generale.
Ciò premesso, quel che ti dà fastidio nella pioggia non è che cada, ma che bagni.
Preciso, soltanto se sono io a camminarci sotto. Se un altro che si bagna, diciamo che mi è indifferente.
Dunque, se la pioggia non ti bagnasse, tu ci cammineresti sotto volentieri.
Se non mi bagnasse, certo.
Ma allora non è la pioggia a darti fastidio.
Ah no?
No, è l'essere bagnato che ti dà fastidio.
Questo è vero.
Pioggia o altro fa lo stesso, il fatto è che non vuoi bagnarti.
È vero, pioggia o non pioggia non mi fa di bagnarmi.
Ecco perché quando dovevamo fare i tuffi, uno, due, tre hop, all'hop non ti buttavi. Diciamo che non ti piace lavarti.
Ma come ti permetti? Io mi lavo tutti i giorni.
E senza bagnarti però.
Come senza bagno? Con l'acqua per forza che mi bagno.
Ma allora devi soffrire.
No, perché?
Perché non ti piace essere bagnato e una cosa che non ti piace tu la detesti.
Ma non esageriamo, un acquazzone e una doccia non è la stessa cosa.
Trovi? Mi spieghi la differenza?
Intanto la doccia me la faccio nudo.
Oh, comincia a spiegarti. Dunque, quel che ti dà fastidio quando piove è bagnarti vestito.
In un certo senso è così.
Quindi, se tu fossi tutto nudo non te ne importerebbe niente di camminare sotto la pioggia?
Niente? No, come faccio? Non è mai successo.
Non è mai successo?
Non è mai successo.
Perché?
Penso per via della polizia.
Vedi? Vedi che cosa si scopre a ragionare un po'? Tu dici la pioggia non mi piace, ma in realtà intendi dire in parole povere che hai paura della polizia. Ma perché non l'hai detto subito? Non c'è mica da vergognarsi.
Che ho paura della polizia.
E dato che è vero.
Beh, la polizia è sempre la polizia.
Oh, cominciamo a ragionare. A questo punto, per andare fino in fondo, dovremmo capire perché tu hai tanta paura della polizia. Perché?
Paura, paura. Mica ho detto che ho terrore folle della polizia. Se pensassi di uscire tutto nudo per non bagnarmi, allora sì che avrei paura della polizia. Questo ho detto.
Quindi tu hai paura della polizia quando piove.
Se vuoi metterla così.
Quando non piove più, tu non hai più paura.
Della polizia, evidentemente.
Quindi nulla ti impedirebbe di uscirtene tutto nudo quando fa bel tempo.
Nulla? No, qualcosa che me ne impedisce, c'è.
Non la pioggia, abbiamo fatto l'ipotesi del bel tempo.
Penso sempre per via della polizia.
Vedi? Tu hai paura della polizia anche quando non piove.
La polizia è sempre la polizia.
No, adesso ci siamo. È dunque la paura della polizia che ti fa temere di bagnarti sotto la pioggia.
È grave.
Non lo so. È strana questa tua paura della polizia. Non dico sospetta, ma strana.
Facciamo conto che sia strana, tanto più che non penso che la polizia faccia apposta a spaventarmi.
Io dico che la paura non viene dalla polizia. Viene da te.
Non credo, se la polizia non esistesse io non avrei paura.
Ah sì?
No.
Dunque quando la polizia non c'è, tu non hai paura?
No?
No? Benissimo.
Sei diventato matto! Mi ha messo paura!
Perché sono un poliziotto io? Ci sono poliziotti qua in giro? Eppure hai avuto paura!
Io ho avuto paura perché...
Perché sei un pauroso di natura! Ma perché non l'hai detto subito invece di darti tante arie?
Forse perché avevo paura di sembrare pauroso.
Sì, vabbè. Che cosa fai adesso?
Un po' di sport.
Il ping pong non è uno sport.
Che cos'è?
È uno strumento della diplomazia, ormai è storico.
Un'arma della coesistenza pacifica.
Tapping, tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong, tapping,
tapong. Il ping pong è onomatopeico.
Tapong. Che cosa tapping, tapong, tapong,
tapong? Onomatopeico.
E questo piace tanto ai cinesi. 1-0, coraggio. Poc.
Popong, puff. Popo. Questa latina è troppo alta, eh?
Cosa dicevi?
Alla cinese.
Popong.
Tapping.
Tapong.
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 Tapong.
Giochi bene,
tapping.
Eh? Tapping.
Tapong.
Tapping. Tapong.
Tapping.
Tapong.
Pitra.
Oh, che bel rovescio. Dimmi un po', chi è che ti ha insegnato a giocare a ping pong?
Un cinese di Hong Kong.
Non mi dire, saresti andato a Hong Kong per imparare a giocare a ping pong?
Ma naturale, è onomatopeico. tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong,
tapping, tapong,
tapping,
tapping. Io invece ho imparato da mia cugina Bebette. Tapping, 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 tapping.
Non è onomatopeico, ma doveva giocare bene. Anche tu sei forte, eh?
Per forza, aveva imparato il ping pong in un collegio di orsoline che erano state messe in era a Canton, mia cugina Bebette.
Però che strano, tapong.
Tapping.
Anch'io ho giocato a ping pong, tapong.
Tapping.
Con una ragazza che si chiamava Bebette, tapong.
A Hong Kong.
Tapong.
Tapping.
No, a Cuneo, tapong.
Tapping.
Quando facevo il servizio militare, tapong.
Tapping. Vorresti insinuare che siamo un po' parenti, Tapping?
Ma no, perché... Ma io l'ho piantata quando ho finito la ferma. Tapong.
Sei dunque tu, Tapping? Sei di inferno, Tapping? Quel caporale, Tapping? Del 23° fanteria, Tapping? Che ha fatto patire, Tapping? Le pene d'amore, Tapping? Alla povera cugina Bebette, Tapping?
Mi dispiace, Tapong. Non sapevo che fosse tua cugina, Tapong. E poi quando giocava, Tapong, diventava strabica, Tapong.
Cieca. Ha rischiato di diventare cieca per il gran piangere. La povera cugina Bebette. Tapping,
tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping, tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong,
tapping,
tapong. Si è rotta la pallina.
Sei fortunato. T'avrei stracciato, fedifrago.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta a Radio Agorà, direttamente dal teatro di Argelato, in questa serata speciale, specialissima, che ci fa passare dalla pioggia alla polizia al ping pong. Cari ascoltatori e cari spettatori, cari ascoltatrici e cari ascoltatrici, sempre Lorenzo Donati che vi parla mentre la notte si fa densa, il buio scende, Lorenzo Donati che si trasforma per l'occasione nel vostro cronista confidenziale. E non capisco perché ridiate comunque nel vostro cronista intimo e confidenziale, che vuole tornare per l'ultima volta a porsi quella domanda su questo sottile e ineffabile confine tra attore e personaggio. Questa volta citando un brano, concedetemi un minuto, sempre del nostro Cesare Garboli, che ha scritto questo passaggio, direi inarrivabile, attorno all'attore e al personaggio. Scrive Garboli, mentre ascoltiamo Nick Cave. Che cosa dunque chiediamo a un grande attore? Isolato dal fascio di luci che piovono dai palchetti di galleria, spiato da innumerevoli occhi che lo scrutano nella semi-oscurità della sala, il grande attore avanza ogni sera sul proscenio, dalla quinta di sinistra, il volto torturato e segnato da rughe simili a cicatrici, le palpebre abbassate e pesanti come se avesse sonno. Cammina con andatura regale e indossa una vestaglia di taglio perfetto e di colore unito, verde scuro. La prima impressione è che egli non stia recitando, ma che si appresti a farlo. Restiamo in attesa, pregustiamo, aspettiamo. A un tratto ci accorgiamo di quanto la nostra attesa sia sciocca. Il grande attore sta già recitando. Ma ci accorgiamo anche che non finiremo mai di aspettare. Il grande attore non reciterà mai. Con queste vertigini ci possiamo abbandonare a Nick Cave, a un brano che si chiama Into My Arms, usato da Vetrano e Randisi nelle smanie per la villeggiatura. È stato citato prima, uno spettacolo del 2007 che ha vinto gli Olimpici del teatro, realizzato insieme a Elena Bucci e Marco Sgrosso, uno spettacolo a otto mani della compagnia Le Belle Bandiere insieme a Vetrano e Randisi e Vertigini.
Chiaro?
Chiaro,
vai, vai.
Andiamo?
Vai, vai, vai.
Di un po', non è bello?
Bello, sì.
Non è musica questa?
Come no?
Che bisogno c'è delle bacchette di muti, abbado, rumori, fracasso?
Montatura per le masse. Insomma.
La vera musica uno deve averla dentro. E io ce l'ho.
Non ce l'abbiamo.
Sì, insomma, tu. Ti piace il mio concerto?
Non male, solo mi è parso un po' austero.
È così che l'ho voluto.
Certo,
austero,
certo,
sobrio. Certo. Non è un concerto grosso, capisci? È piuttosto un brandeburghese.
Ah, ecco.
Non so se mi spiego. Gli effetti sonori alla von Karajan, alla Toscanini, non mi interessano. Quello che io cerco in una composizione è la solidità della struttura. Allora capisci, per forza, alla fine il risultato è un po' austero.
Mi domandavo però se fai bene a sacrificare la melodia. Sai, alla gente piace cantare quello che ha sentito.
La gente, la gente. Ma la musica non ha niente a che vedere con
la gente. Ma che c'entra la gente?
La vera musica è un piacere intimo e basta. Qualcosa che si sente dentro. Ecco, ecco. Io non so che cosa tu provi in questo momento, però per me è una grande emozione poter eseguire il mio concerto qui in assoluta intimità.
Se do fastidio vado via?
No, 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 in due è perfetto. In fondo è un concerto. E poi mi ero stancato di eseguirlo tutto solo, chiuso in un armadio.
In un armadio?
Sì, a muro.
Capisco, per conservare il carattere intimo, musica d'armadio.
A muro.
Ancora più intimo della musica da camera.
La verità è che mia moglie non ha mai sopportato la musica.
La musica in generale?
La mia in particolare.
Ma perché? Ma perché?
Appena mi sentiva suonare, mi tirava dietro qualsiasi oggetto la capitasse per le mani. Una volta è arrivata perfino a mettermi la testa sotto il rubinetto dell'acqua fredda. E ti giuro che quando si è immersi in una composizione musicale, l'effetto doccia fredda è terribile.
Un artista dovrebbe vivere da solo.
E quando è l'essere che tu ami di più al mondo a fare una cosa di questo genere?
E tua moglie che te lo fa? E tua moglie che te lo fa?
Devi avere proprio la forza dentro per avere la forza di continuare. E così, per la pace in famiglia, ho deciso di dedicarmi soltanto alla musica da armadio.
A muro.
A muro, a muro. Senza una finestra, uno spiraglio, niente. Doloroso sacrificio.
Dai, non te la prendere alla tua arte.
Sì, ho la mia arte, ma ho del genio.
Ce l'hai il genio, vai, vai, vai.
Sentirai il mio andante fra poco. Ci ho messo dentro tutta la mia tristezza, tutta la mia disperazione.
Solo che il primo movimento mi è sembrato sull'allegro vivace, insomma.
È voluto,
certo.
È per contrasto.
C'è il contrasto.
Il contrasto è tutto nell'arte. Sentirai l'andante fra poco. Però vorrei che ripetessimo dal primo movimento. Ecco, perché cerca di non offenderti, eh. Non offenderti, ma hai stonato in due o tre punti.
Era la prima volta, non sono mica Beethoven io.
Senti, Beethoven era sordo delle due orecchie e componeva da Dio. Tu ci senti? Da tutte e due le orecchie, cerca almeno di non stonare.
Ricominciamo come con le lezioni di piano. Io non sono un artista come te, io non compongo musica da armadi a muro. E poi che c'entra Beethoven? Mica scriveva con le orecchie, scriveva con le mani, come tutti. Era sordo, ma ciò non gli impediva di scrivere, insomma.
Musica, appunto, è questo lo straordinario.
Lo straordinario. Sai cosa faccio io quando scrivo?
No, che cosa fai?
Mi turo le orecchie.
Ti turi le orecchie?
Sì, per non sentire i rumori delle strade, sirene della polizia, motorette.
Bene, questo prova che non sei Beethoven, ecco tutto.
Io?
Tu.
Beethoven?
Beethoven, tu sì.
Io non ho mai detto che sono Beethoven.
No, però...
Però cosa?
Però fai come lui.
Perché mi turo le orecchie quando scrivo?
Esattamente.
Da qui a concludere che mi prendo per Beethoven.
Non c'è che un passo.
Mi passo da gigante. Io non scrivo musica come Beethoven. Io scrivo al sindaco perché faccia la lotta contro i rumori o alla zia Margherita di Montemagno.
Carino.
Carino, ma non è l'eroica.
Quella è la quinta.
Mi domandavo se Bach...
Se era sordo?
Lo so che Bach non era sordo. Mi domandavo se anche lui si turava le orecchie quando scriveva.
Ma perché avrebbe dovuto turarsi le orecchie? Bach era un classico.
E con questo?
Non c'erano motorette e sirene della polizia ai tempi della musica classica.
E ai tempi di Beethoven?
C'erano la cavalleria e i cannoni di Napoleone, va bene?
Comunque, mettiamolo, Tappi dicevano no, sordo e no. Beethoven e Bach erano due che in fatto di musica ci sapevano fare, ammettiamola.
Ma è proprio per questo che io mi chiedo se ho del genio, per via di Bach e Beethoven.
Ce l'hai il genio, ce l'hai. Vai, vai, voglio sentire il tuo famoso
cantante. Va bene, però ripetiamo dal primo movimento e tu cerca di non stonare, per favore.
Quella, 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 quella.
Oh, oh.
No! Bello, ma triste.
L'arte è dolore, sofferenza. Ma che cosa credi?
Chi è là? Chi è là?
Un fantasma.
Sei tu, nonna.
Ma perché dovrei essere tua nonna, scusami?
Ah, sei tu. Ma perché non te ne stai a dormire?
E tu? Che cos'è questa storia di tua nonna?
Troppo complicato.
La nonnina è venuta a prenderti sull'isola con la barchetta?
Mi è passa in sogno stanotte, se vuoi saperlo. E smettila di fare rumore. Addio, Cuccastelle.
Addio cosa?
Se tu invece di startene tutto il giorno chiuso in un armadio a muro a comporre musica avessi studiato un po' di ornitologia, sapresti che i cuccastelle sono una varietà di rondine di mare che nelle notti di plenilunio volano su in alto fino a beccare le stelle più vicine.
E a noi che cosa ce ne frega dei cuccastelle?
Ce ne frega, perché i cuccastelle, per tua norma e regola, si riempiono la pancia di polvere di stelle e dopo funzionano come lampadine elettriche. Tu pensa che comodità catturare un cuccastelle, tenerselo in gabbia a illuminare così le nostre notti in quest'isola maledetta.
E tutto questo l'hai letto sui libri?
Libri o non libri, mia nonna sapeva tutto sui cuccastelle. Quando ero bambino e mi mandavano a villeggiare da lei a Gabicce, la sera mi mostrava le rondini di mare e mi diceva: vedi quella cavola più in alto di tutte? È un cuccastelle. E poi quando ero bambino e andava via la luce, io avevo paura del buio, lei si avvicinava quatta quatta vicino al letto e mi diceva: dormi tranquillo, tesoro, sul tetto c'è un cuccastelle.
Con tutto il rispetto per le nonne, queste mi sembrano favole.
Favole? E quella luce lassù? È un cuccastelle. Stanotte mi è apparsa in sogno mia nonna e mi ha detto: arrampicata sulla Parma, in cima troverai un bel cuccastelle di almeno 100 watt. Ma così non lo prenderemo mai.
Perché?
Perché fai un rumore del diavolo e cuccastelle hanno un suono leggero, molto leggero. A quest'ora sarà già volato via. Ma perché ci sei messo gli zoccoli?
Ma quali zoccoli? Sono a piedi nudi.
E allora?
È il mio piede che scricchiola, è il sinistro.
Non l'avevo mai notato.
Ma mica sempre scricchiola. Solo quando ho preso dell'umidità. Deve essere stato il temporale di prima. Io non posso farci niente.
Intanto potresti startene a dormire invece di venire qui a spaventare i cuccastelle. E poi potresti fare delle sabbiature.
Sapessi, le ho provate tutte. Non c'è niente da fare. Scricchiola.
Fai vedere.
Ma non c'è niente da vedere. Visto da fuori è un piede normale. Bisognerebbe vederlo da dentro. Ma anche visto da dentro non si capisce perché scricchiola.
Come non si capisce?
Sapessi quante radiografie ho fatto?
Hai fatto le radiografie al piede?
Ma non una, 100 volte. Risultato zero.
Deve essere interessante farsi radiografare i piedi.
È vero. La prima volta che ho visto il mio piede dall'interno non riuscivo a crederci. È uno strano spettacolo. Ti senti come trasportato in un altro mondo. Vedi l'interno del tuo piede e sei stupito, affascinato.
È così bello un piede nel suo interno?
Bello. Sì e no. Quello che ti stupisce di più è vedere l'interno del tuo piede com'è quando non ci si occupa di lui. Perché l'interno di un piede, se lo vedi dal di fuori, non è la stessa cosa.
Ma certo, è il piede di uno scheletro. Prendi i pesci e li devi vedere quando sono nell'acqua, non quando li hai pescati.
Certo. L'interno di un piede tu lo devi vedere nel piede, cioè nel suo elemento naturale. Allora sì che è normale.
Quando tornerò a casa voglio farmi radiografare i piedi.
Buona idea. Vedrai quanti ossi ossicini. Anche un medico ci perde il conto, sai? Quando ha visto la lastra il dottore mi ha detto: quello che scricchiola nel suo piede potrebbe essere la giuntura dello scafoide o quella del secondo cuneiforme, ma non escludo che sia la giuntura del calcagno o del cuboide, vai a saperlo. Per saperlo dovrei aprire il piede. Ma non è detto che una volta aperto il suo piede scricchioli ancora.
Ma certo, un piede aperto non è più un vero piede. Prendi una porta chiusa e poi la stessa porta aperta. Non è più la stessa porta.
Eh già, è come se la porta non ci fosse più.
Però mi sembra strano che io possa avere un cuboide nel piede. Mi darebbe fastidio.
Ma no! Ma quelli sono un mucchio di ossicini che nel piede si trovano bene. Ah. Ci sono nati, sono cresciuti assieme, hanno il loro da fare. Ah. Perché dovrebbero dare fastidio se si trovano bene? Ah. Non sono come gli ossicini che si trovano, che so, nel patè di cinghiale.
Terribile, una volta mi sono rotto un dente.
E ci credo, perché un osso in un patè sente che non è nel suo elemento naturale.
Ma certo, un piede e un patè per un osso non è la stessa cosa.
Assolutamente.
Ma neanche per noi. Prendi un piatto, mettici sopra del patè, nessuno avrebbe niente da ridire. Ma un piede in un piatto, che schifo.
Che schifo, che schifo.
Dove ho messo le mie scarpe? È un periodo che perdo tutto. Le chiavi, la scatola dei fiammiferi, il mio Plutarco. Il guaio è che non sono bravo a ritrovare quello che perdo. Da qualunque parte cominci, è sempre nell'ultima tasca che trovo la scatola dei fiammiferi. Ma non soltanto perdo tutto, perdo anche il mio tempo.
Non cercherai le scarpe nelle tasche?
Ma che ne so, ogni giorno è sempre peggio. Finirà che perderò anche me stesso. Allora sarò capace di ritrovarmi. Questo è il problema. Dovrei avere un amico che mi venisse a cercare se mi perdo.
Ce l'hai? Ti sta vicino?
Non lo vedo.
Ma sono io, scemo.
Allora ho perduto anche te, non ti vedo.
Ma sono qua, cercami.
È vero quello che hai detto? Che sei un amico?
Hai detto che avevi paura di perderti, no? E io ti ho detto, non ti preoccupare, ti cerco io. Ma adesso, visto che tu non mi trovi, sono io che mi sento perduto.
Anche tu un oggetto perduto?
Temo di sì. Sono in crisi, capisci?
Capisco, vecchio mio. Ma chi, chissà chi dei due è perduto? Quando due scarpe di uno stesso paio non si trovano più nello stesso posto, vai a sapere quale delle due ha il diritto di dire sono io la scarpa perduta e quale delle due ha il dovere di andare a cercare l'altro, me lo so dici.
Ma noi due non siamo un paio di scarpe.
Potremmo essere un paio di amici e tu venirmi a cercare se mi perdo.
Ma come faccio a venire a cercarti se anch'io mi sento perduto?
Guarda, li ho trovate. Mi dice. Resterebbe da chiedersi quale delle due è andata in cerca dell'altra. Ma non siamo troppo cerebrali oggi. Andiamo.
Ascoltatori, ascoltatrici, spettatori e spettatrici, siamo ormai giunti praticamente alle battute finali di questa speciale, specialissima, incredibile trasmissione qui ad Argelato, Radio Agorà all'interno della stagione Agorà. Stavamo ascoltando le battute iniziali di un brano di Rosa Balistreri, un brano che è stato usato da Vetrano e Randisi in uno spettacolo del 2006 che si chiama L'uomo, la bestia e la virtù da Pirandello. Vi voglio anticipare questa volta che cosa ascolteremo fra poco, fra pochissimo. Questo brano, questo prossimo dialogo è dedicato a una grande e incredibile, direi, e longeva attrice italiana che è Paola Borboni, una figura, una colonna del teatro del Novecento che ha continuato a calcare le scene fra le altre cose, oltre ad aver attraversato tutto il secolo fino a quasi 100 anni, qualcosa di effettivamente incredibile. Io ne approfitto anche per salutare, perché poi appunto la notte prosegue, questo sarà il nostro ultimo dialogo. Ne approfitto per salutare, per ringraziare l'Unione Reno Galliera e tutta l'associazione Liberty. Dico a chi ci ascolta da casa in particolare, di non andare via, di restare connessi, anche chi ci ascolta in podcast, perché dopo ci sono le informazioni dall'Unione Reno Galliera e poi ci sarà una speciale trasmissione, un radiodramma questa sera a seguire, che si chiama Due Stupidi Sublimi. Probabilmente, chissà, nelle prossime parole, in questo dialogo che adesso inizia, forse troveremo qualche risposta anche, credo, non lo so, forse alla nostra domanda, al nostro cruccio su questo ineffabile confine fra attore e personaggio. Chissà.
Una volta, adesso, com'è duro essere sempre stata quella che sono ed essere così diversa da quella che ero. Oh, i giorni felici che ancora ci attendono.
Ma allora l'hai vista anche tu, la grande Paola, nella parte di Winnie?
Sublime, come agonizzante, era perfetta.
Era veramente nella pelle del personaggio, fino in fondo.
Per forza, aveva quasi mezzo secolo per gamba. Quando entrava in scena con le sue stampelle, un brivido scuoteva il pubblico. Adesso cade. Adesso si rompe il femore un'altra volta. È finita. Ma lei no, non cadeva. Il piede sinistro ben piantato a terra e il destro in avanti. Hop! Poi il sinistro in avanti e il destro ben piantato a terra. Hop! Avanzava così. Fino al centro della scena, l'occhio vitreo sembrava una medusa.
La voce ancora squillante, quando si ricordava la parte. E quando non se la ricordava più, un brontolio, un modo di masticare la frase come se fosse un hamburger.
Girava in bocca la frase come la carne tritata, quando non ricordava più la parte. E la gente diceva, adesso le cade la dentiera.
Ma la dentiera non le cadeva mai alla vecchia bambina. E lei cinguettava qualche frase di Winnie ed era Winnie.
Non posso più far niente per dire niente. Non posso più far niente per dire niente. Ma devo dire ancora, ancora, ancora.
Erano in quattro attorno a lei. La calavano di peso nella buca di Winnie e lei masticava Beckett come se fosse un hamburger. Una volta ci mise dentro delle frasi dei sei personaggi. La memoria le faceva brutti scherzi.
No, avviene ora, avviene sempre. Il mio strazio non è finito, signore. Io sono viva e presente, sempre, in ogni momento del mio strazio che si rinnova, vivo e presente, sempre.
Il critico del Corriere della Sera scrisse che solo lei, nella landa desolata del teatro, aveva capito che Pirandello e Beckett si davano idealmente la mano. Lei era là. Sprofondava nella buca di Winnie, masticava il suo hamburger e quando non restavano più che i suoi occhi di vetro, quegli occhi che avevano fatto innamorare perfino il principe di Piemonte, allora il teatro
è stata la più bella agonia della storia del teatro.
È vero.
Ma perché non seguiamo, non facciamo un seguito di giorni felici a quattro mani per passare il tempo?
Ma non abbiamo neanche una macchina da scrivere, un tablet, un PC.
Ma abbiamo la fantasia e l'esperienza.
Insomma.
Ti ho mai detto che in passato ho scritto anch'io?
Tu?
E con un discreto successo, diciamo che sono stato un bestseller.
Tu?
Sì, ti sarà capitato di leggere qualche volta essere veramente vietato aprire le portiere durante la corsa, sporgersi dal finestrino e gettare dallo stesso oggetti dal cugino?
Sì.
Tutta roba mia. Tradotto in quattro lingue.
Complimenti!
E trascuro le opere minori, corridoio in piedi, corridoio 8, in piedi 40. Dai, scriviamo una tragedia a quattro mani per la nostra grande attrice.
Ma sì, forse è meglio che aspettare Godot.
Io però sarei più per un romanzo, eh?
Ne abbiamo storie da raccontare noi due.
Sì, però l'importante è tornare indietro. Se no, a che serve scrivere?
Potremmo sempre mettere il manoscritto in una bottiglia e gettarlo in mare, un classico.
Buona idea. Ma allora a questo punto non ci resta che trovare carta e penna e una bottiglia.
Diamo uno sguardo alla nostra isola deserta. Che cosa vedi?
Io non vedo niente. E tu?
Neanch'io. Per forza. È un'isola deserta.
Sì, ma il mare? Dov'è?
Da nessuna parte. Quest'isola è circondata d'acqua da tutti i lati. Solo che non c'è l'acqua, dato che non ci sono neanche i lati.
E l'isola? Dov'è che la vedi?
Da nessuna parte. Non c'è neanche l'isola.
Ancora una falsa isola deserta.
Che cosa vuoi? Di isole veramente deserte i nostri giorni non esistono più se non in letteratura.
Io ho già in mente la fine.
La nostra?
Del romanzo.